Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian. Io sono Massimiliano Gugole.
I've heard it from countries that frankly haven't had any reduction in their emissions. I've heard it from countries whose emissions are still rising.
Australia is on the pathway to net zero. Our goal is to get there as soon as we possibly can. For Australia, it is not a question of if or even by when for net zero, but importantly how.
Questa è la voce del Premier Scott Morrison dal G7 in Cornovaglia, che si è concluso da poche ore. Un successo secondo il primo ministro Morrison, che ha poi trascorso la parte conclusiva della giornata di domenica, quindi ieri, a cena con il premier inglese Boris Johnson. Al G7 molti i temi trattati, ma era in particolare attesa proprio la posizione dell'Australia sulle politiche ambientali. E il primo ministro ha ancora una volta evitato di impegnarsi formalmente all'obiettivo emissioni zero entro il 2050. Questo secondo il leader Verdi Adam Bandt pone l'Australia in una posizione di isolamento rispetto al resto del mondo. Ascoltiamolo.
Climate is a critical issue at this G7. It is the only game in town. When they sit down to discuss climate, Scott Morrison will be sitting at the kids' table, and I think part of the reason he's been invited to this summit is so that the rest of the world can give Australia a dressing down on climate.
Queste le parole di Adam Bandt. Oggi noi ci colleghiamo con il commentatore di politica federale australiana Paul Scotti per un'analisi dei risultati del G7 e anche per un aggiornamento su quel che è successo qui in Australia. Buongiorno Paul.
Buongiorno Massimiliano, un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, partiamo quindi proprio dal G7. Com'è andata per l'Australia? Eravamo un ospite d'onore o uno scolaretto da rimproverare sui temi dell'ambiente, come diceva Bandt?
Beh, sui temi dell'ambiente sicuramente c'è ancora tanto da fare. Morrison, come la sua strategia da tempo, continua a non sottoscrivere alcun impegno ufficiale. Ed è questo, abbiamo sentito i commenti di Bandt, ma è anche la stessa linea usata dai laburisti. La senatrice Penny Wong si è detta in particolare contrariata per l'incapacità di Morrison di assicurarsi un vertice esclusivo col presidente americano Joe Biden. I due si dovevano incontrare faccia a faccia, invece al meeting si è unito a sorpresa anche il primo ministro britannico, trasformando così quello che doveva essere un incontro a due in un vertice trilaterale. E secondo la Wong, proprio la testardaggine del governo federale sui cambiamenti climatici sta danneggiando la reputazione dell'Australia sullo scenario internazionale. E non dimentichiamo ovviamente che Morrison era stato piuttosto vicino al presidente Donald Trump e alle posizioni negazioniste dello stesso Trump, e quindi non è impossibile pensare che invece l'amministrazione Biden stia cercando un po' di dare un po' una lezione invece all'Australia in merito. Quindi sicuramente difficoltà dal punto di vista sulle politiche dei cambiamenti climatici, più successo invece per quanto riguarda le relazioni bilaterali e soprattutto la posizione del G7 nei confronti della Cina. La presenza di Morrison in Cornovaglia era anche un'occasione per rafforzare questi legami, mentre l'Australia è alle prese, come sappiamo, con tensioni commerciali con la Cina che si trascinano ormai da diverso tempo. E a tal proposito Gran Bretagna e Australia hanno deciso di partecipare a esercitazioni militari congiunte nell'Oceano Indiano. Resta invece ancora da definire l'accordo di libero scambio tra Australia e Gran Bretagna. Si tratta di un accordo che i due paesi stanno inseguendo da tempo, ancor di più in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il ministro del commercio, Dan Tehan, non si è sbilanciato. Secondo Tehan, se le diplomazie dei due paesi sono pronte ad allungare i negoziati, se servirà più tempo per definire gli ultimi dettagli.
Questi quindi gli aggiornamenti del G7 in Cornovaglia. Poi torniamo adesso su un'altra storia che ha interessato l'Australia, quella della piccola Tarnica, trasportata in un ospedale di Perth dal centro di detenzione di Christmas Island, che ha festeggiato proprio da poco il suo quarto compleanno in ospedale. Ascoltiamo un breve estratto di un'intervista a Angela Fredericks, che è un'amica della famiglia.
Today, I've spoken to Priya. Her and Tanika are feeling so isolated. They're feeling so alone in those walls in Perth, separated from their husband, their father, and their sister back on Christmas Island. They are just so exhausted. They have had a huge week battling a very serious medical condition. We're seeing Tanika improving slowly. However, this just highlights detention is not a place for children.
Questa è la voce di un'amica della famiglia e le pressioni per la soluzione di questo caso che permetta proprio alla famiglia di ristabilirsi a Biloela in Queensland sembrano aumentare. Quali sono ora, Paul, le prospettive per questa famiglia che secondo però la ministra degli interni Karen Andrews non avrebbe i requisiti per essere riconosciuta tra i rifugiati?
Continuano le pressioni, si aggiungono i nomi degli esponenti della maggioranza che si stanno dissociando. Dopo i deputati liberali Trent Zimmerman e Jason Falisky, c'è stato quello nazionale Ken O'Dowd, che è anche il rappresentante del il cui seggio raccoglie anche la città di Biloela. E ieri è stata invece la volta della liberale Katie Allen, che in un tweet ha detto che la questione va avanti ormai da troppo tempo e che non si può mettere a rischio la salute di bambini innocenti. Proprio dalla comunità di Biloela nel Queensland sembra esserci un certo ottimismo, le attività di lobby continuano dietro le quinte perché il governo si decide a fare un'eccezione. Anche l'associazione dei medici si è appellata al governo, l'associazione ha criticato in particolare la politica di detenzione dei richiedenti asilo, i danni che arreca sia alla salute fisica che a quella mentale, in particolare per quanto riguarda i bambini. E questa attività di lobby sembra, perlomeno per il momento, efficace perché le ultime indiscrezioni che filtrano da Canberra indicano che il ministro dell'immigrazione, Alex Hawke, dovrebbe annunciare una decisione sul futuro della famiglia nei prossimi giorni. Nell'ultima settimana ci sono state un po' giustamente alcune incertezze in merito. Karen Andrews, la ministra degli interni, era prima sembrata aperta alla possibilità di garantire un'eccezione alla famiglia, successivamente ha fatto un po' marcia indietro. La questione adesso quindi sembra essere più finita nelle mani di Hawke, che effettivamente da un punto di vista legale ha il potere di concedere eccezioni. Quindi aspettiamo nei prossimi giorni e speriamo che ci siano davvero sviluppi positivi per questo caso che ormai si trascina da anni.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Paul Scutti, commentatore di politica federale australiana, e Paul, concluderai con un breve aggiornamento dal Victoria, dove il coronavirus sembra tornare sotto controllo e dove potrebbe tornare ad affacciarsi sulla scena pubblica il premier Daniel Andrews.
Sì, un solo caso ieri, resta la preoccupazione perché ci sono ancora 6 casi di cui non si conosce tuttora l'origine. Il premier supplente James Merlin ha detto che comunque l'attesa adesso è di eliminare altre restrizioni prima del prossimo fine settimana, se le cose continueranno ovviamente ad andare con questo ritmo. E intanto il premier Daniel Andrews ha confermato che riprenderà il suo incarico il 28 giugno dopo più di 3 mesi di convalescenza a causa di fratture alle costole e alla spina dorsale. E questo annuncio di Andrews è giunto appena una settimana dopo che l'opposizione liberale in Parlamento aveva chiesto di spiegare le circostanze della sua caduta. E ci sono state scene bizzarre in Parlamento, bisogna dire, con i liberali che si sono fatti prendere dalle teorie cospiratorie che circolano su internet in merito a cosa sia successo, cosa abbia causato le ferite di Andrews. In un comunicato ufficiale, bisogna dirlo, Ambulance Victoria ha comunque fornito i dettagli del soccorso prestato al Premier e risposto così alle richieste dei liberali. Quindi un altro paio di settimane e Andrews dovrebbe tornare in sella.
Grazie Paul Scutti per questo aggiornamento. Paul, buona giornata e a risentirci presto.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.